Bentornati carissimi amici ascoltatori, bentornati all'ascolto del nostro programma e mi auguro che possiamo passare ancora una volta una buona settimana insieme, aprendo, come facciamo ogni sera, la parola di Dio, vale a dire questo libro più letto, la Bibbia. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo, siamo arrivati, se vi ricordate bene, al capitolo 24, dove Gesù parla del futuro e del suo ritorno. Gesù prosegue nelle sue spiegazioni usando la parabola del fico come segno sicuro. Andiamo a leggere i versetti dal 32 al 35. Imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. Io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quando un fico comincia a sbocciare e le foglie iniziano a formarsi, noi sappiamo che l'inverno è passato e che presto verrà l'estate. Gesù usò questo segno per dire che possiamo contare sui segni che ci ha dato. Poiché la vite e il fico sono spesso figure di Israele nell'Antico Testamento, molti vedono qui il segno del ritorno di Israele nella terra promessa. Questo è senz'altro un segno significativo. Per molti secoli sembrò impossibile che i giudei potessero tornare nelle loro terre. Ora essi sono tornati. Non vedremo solo guerre, carestie, terremoti, pestilenze, falsi maestri o la predicazione dell'Evangelo a tutte le nazioni, ma anche mutamenti della situazione mondiale. Ciascuno di noi, quindi, ha bisogno di aprire gli occhi spirituali e dare ascolto agli avvertimenti di Gesù. I segni sono importanti, ma la ragione della loro importanza sta nel fatto che Gesù ce ne ha parlato in relazione alla sua venuta. La sua parola è verità, e tutto ciò che dice ha l'autorità che deriva dal fatto di avere dietro a sé suo Padre, come dice in Giovanni 14, versetto 10. Le parole che dico non le dico di mio, ma il Padre che dimora in me opera. Non dobbiamo mettere in dubbio le sue promesse. Qualunque cosa può venir meno, ma ciò che ha detto rimarrà fermo finché tutto sia adempiuto. Alcuni prendono la parola generazione, nel versetto 34, che non passerà finché le cose siano avvenute, nel significato che davano generalmente i giudei, cioè di un periodo di 40 anni. Questo metterebbe l'accento sulla risposta alla prima domanda dei discepoli, cioè quella riguardante la distruzione del Tempio. Altri prendono la parola generazione nel suo significato di razza o di popolo e interpretano il passo nel senso che i giudei continueranno a esistere come popolo distinto fino alla fine. Una terza interpretazione è che si intende la generazione di quelli che cercano il Signore. Questa sottolineerebbe il punto che quelli che avranno perseverato fino alla fine saranno salvati. Altri ancora applicano la parola generazione all'ultima generazione prima della venuta di Cristo, cioè quelli che vedranno tutte queste cose accadere saranno la generazione che vedrà la venuta del Signore. Alcuni seguono una sola di queste interpretazioni, altri le combinano e vedono nel passo un riferimento alla distruzione del Tempio, ai giudei e ai credenti, ma una cosa è certa. Gesù tornerà. Abbiamo molte chiare e precise promesse della sua venuta. Nei versetti dal 36 al 44 troviamo descritto un terribile esempio che ci deve portare a essere vigilanti. Ma quanto a quel giorno e a quell'ora, nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca, e la gente non si accorse di nulla, finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del Figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Ma sappiate questo, che se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte il ladro deve venire, veglierebbe e non lascerebbe scassinare la sua casa. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Anche se sapranno che il periodo è vicino, non conosceranno né il giorno né l'ora. Dal momento che fino ad oggi tanti hanno tirato a indovinare il giorno del ritorno di Cristo, non mi meraviglio se quando il momento sarà vicino qualcuno proverà a indovinare l'ora. Gesù qua sta usando l'esempio di Noè. Proprio nel giorno in cui venne il diluvio, ai tempi di Noè, molti avevano organizzato banchetti, altri avevano fissato le nozze, altri avevano organizzato feste di fidanzamento. Quel mattino si alzarono pensando che fosse un giorno qualsiasi. Invece venne la fine di quel tempo. La stessa cosa sarà quando Cristo verrà a prendere la sua sposa, la Chiesa. La venuta di Cristo non vorrà solo dire giudizio improvviso e inaspettato, ma anche una separazione improvvisa, inaspettata e definitiva. Gesù dice che al tempo della sua venuta tutti saranno intenti alle cose ordinarie della vita. Andare ai campi era ciò che la maggior parte degli uomini faceva ogni giorno, come girare la macina per le donne. Il punto è che i credenti non saranno avvertiti in precedenza del giorno e dell'ora, più di quanto lo siano le persone che non credono. Per porre ancora l'accento su questo punto, Gesù paragona la sua venuta a quella di un ladro. I ladri non avvisano certo in anticipo quelli che intendono derubare. C'è un solo modo per essere preparati all'arrivo di un ladro: essere sempre vigilanti. Allora, allo stesso modo, per essere preparati per la venuta di Gesù, dobbiamo essere sempre pronti. Non ci saranno scuse se saremo colti impreparati. In questa attesa della venuta di Gesù è necessaria la fedeltà. La vediamo nei versetti dal 45 al 51 di questo capitolo 24 del Vangelo di Matteo. Qual è mai il servo fedele e prudente che il padrone ha costituito sui domestici per dare loro il vitto a suo tempo? Beato quel servo che il padrone, arrivando, troverà così occupato. Io vi dico in verità che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se egli è un servo malvagio che dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, a mangiare e bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno che non se l'aspetta, nell'ora che non sa, e lo farà punire a colpi di flagello, e gli assegnerà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Gesù sentiva l'importanza di essere sempre pronti, per questo aggiunse ancora una illustrazione per far penetrare a fondo questa verità. La parabola che racconta riflette l'atteggiamento che alcune persone avranno quel giorno. Diranno: il Signore ritarda il suo ritorno, allora continuerò a vivere come capita. Quando Cristo tornerà, giudicherà quell'uomo. In questi versetti appena letti, che vanno fino al versetto 51, Gesù mette in contrasto i risultati della fedeltà e dell'infedeltà. Il servo fedele non deve mai preoccuparsi dell'essere colto di sorpresa. Egli svolge i compiti che gli sono stati assegnati con regolarità e senso di responsabilità, perché è sempre pronto. Il messaggio è simile alla parabola dei talenti, nella quale il Signore dice ai suoi servi: «Trafficate, cioè impegnatevi nel lavoro per me finché io venga», Luca 19:13. Il servitore che approfitta del ritardo del padrone è un servo indegno e malvagio. Invece di servire i suoi compagni, spadroneggia su di loro. Invece di preoccuparsi che esso ricevano la loro parte delle provviste, egli dà via libera ai suoi desideri. Invece di usare la sua posizione, i suoi talenti, la sua intelligenza per il suo padrone, li usa per sé, per gratificare il proprio orgoglio, le proprie voglie. Tutti i giudizi espressi verso i farisei ipocriti ora diventano di proprietà di questo servitore. Un tempo era un servitore del Signore, il suo posto non era con gli ipocriti, ma ora, a causa del disprezzo per le sue responsabilità e la sua negligenza, avrà il suo posto con gli ipocriti. Sei anche tu di quelli che fino ad ora sono stati assorti nei propri piani, nei propri piaceri, accantonando gli avvertimenti di Gesù? Non fare più così, ancora un po', e potrebbe essere troppo tardi. Possiamo girare pagina e arrivare al capitolo successivo, il 25. Qui vi troviamo la continuazione del sermone profetico e il capitolo comprende la parabola delle 10 vergini e dei talenti. Viene anche descritto il giudizio sui gentili. Potremmo intitolarlo questo capitolo Nell'attesa del re. La parabola delle 10 vergini si trova soltanto in Matteo ed è una delle più belle. Mentre studiamo questa parabola, dobbiamo continuare a tenere a mente il fatto che Gesù sta rispondendo agli insegnamenti degli scribi, gli scribi giudei, che affermavano che il Messia, una volta giunto, avrebbe rovesciato i gentili e stabilito il suo regno. Gesù, nel periodo del suo ministero, prima della croce, dovette preparare i suoi discepoli a questo evento e al fatto che ci sarebbe stato un intervallo di tempo prima della sua venuta. Il ritardo, inteso come dilazione di tempo degli interventi di Dio, è una delle più dure prove della fede che tutti i credenti in Cristo hanno dovuto sostenere nel tempo. Di fronte a questo presunto ritardo, è importante per noi essere sicuri di essere pronti e di sapere qual è la preparazione necessaria. La parabola delle 10 vergini ci aiuta in questo. E concludiamo le considerazioni di questa sera con la lettura della parabola delle 10 vergini. Leggiamo a tal proposito i primi 13 versetti dal capitolo 25 di Matteo. Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, uscitegli incontro!» Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Ma le avvedute risposero: «No, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo. E quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «Io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». E dopo aver letto questa parabola delle 10 vergini, io vi do appuntamento a domani, dove potremo trovare la spiegazione di questa parabola pronunciata da Gesù. A domani.